Buonasera a tutte e tutti e benvenuti e benvenute alla puntata numero
Numero molte,
tante
numero
puntate
molte della TG Serve.
e siamo agli sgoccioli di questa stagione. Ciao Antonio, non ci
Ciao,
vedevamo
ciao
da
Davide, non ci vedevamo,
tanto tempo.
mi hanno messo un po' in stand-by per ragioni di vario tipo che non spiegheremo.
Salutiamo tutti i nostri tecnici qui presenti, anche se il nostro regista audio Pino è concentrato sulla partita della Fortitudo Bologna, che probabilmente sta perdendo, ovviamente. E oggi siamo in compagnia di una piantina morta, cioè facciamo le lotte per la giustizia ambientale, non siamo in grado di
Ma
far vivere una piantina. Ma è
questo è il
sims.
simbolo e sarà una tematica che
Esatto.
affronteremo durante la serata, ecco.
Allora, le tematiche sono tante. Iniziamo dalla questione che diciamo è agli onori della cronaca in questo periodo e parliamo ovviamente della situazione dei vaccini. Sappiamo che da un po' di tempo a capo, diciamo, della gestione della campagna vaccinale in Italia c'è un militare, il generale Figliuolo. Generale Figliuolo che da quando diciamo, ha preso l'incarico ha cambiato più volte come dire, quello che è lo step by step della campagna vaccinale. Adesso stanno anche un po' cambiando le situazioni per quanto riguarda l'arrivo delle fiale. A fine maggio, ha detto Figliuolo, saremo in grado di passare alla vaccinazione delle categorie produttive per far ripartire il paese. Entro giugno arriveranno 45 milioni di dosi per arrivare quindi a 500.000 vaccinazioni al giorno. Non abbiamo onestamente ben chiaro come si riuscirà a fare, visto i numeri abbastanza, per utilizzare un eufemismo, bassi della vaccinazione in questo momento in Italia. Cambia il protocollo, c'è stata tutta una polemica assurda sugli under 40 che si sono vaccinati, quando sappiamo bene che erano comunque dei professionisti sanitari, quindi avevano tutto il diritto di vaccinarsi. Draghi ha fatto una gaffe su uno psicologo di 35 anni che si era vaccinato quando sappiamo che gli psicologi e i psicoterapeuti potevano vaccinarsi. Adesso, come proseguirà la campagna? Saranno gli over 80 a vaccinarsi ai fragili per poi passare a settantenni e sessantenni con AstraZeneca, che, notizia delle ultime ore, è stato bloccato in Danimarca. Si completeranno le vaccinazioni per i sanitari, ma soltanto per quelli in prima linea. Chi ha fatto la prima dose di AstraZeneca, anche se è un under 60, ovviamente verrà vaccinato, anche se c'è da dire che sono davvero tantissime le persone che stanno rifiutando AstraZeneca come vaccino, colpa anche dell'informazione che sicuramente non sta facendo bene la sua parte. Cosa vorrà dire vaccinare le categorie produttive? Lo vedremo, cioè vuol dire che ancora una volta chi già è indietro in questo paese rischia di rimanere ancora più indietro rispetto anche a una situazione che è chiave come quella vaccinale. L'Italia, quindi, dicevo, ha numeri ancora bassissimi. Come dicevo in apertura, saranno quasi 50 milioni le dosi di Pfizer che arriveranno in più. Nello specifico in Italia arriveranno 670.000 dosi ad aprile, 2 milioni e 150.000 dosi a maggio e 4 milioni a giugno. Numeri alti, numeri che vedremo come saranno gestiti dal generale Figliuolo e da tutto il governo italiano.
E passiamo adesso all'altro tema centrale dell'agenda politica, che è quello riguardante le questioni economiche. Sono giorni di grandi tensioni sociali nel paese, con manifestazioni e proteste di vari gruppi sociali, alcune delle quali, come abbiamo visto ad esempio lunedì scorso a Roma con le manifestazioni di Ioapro, con i ristoratori di Ioapro, sono state e sono cavalcate dall'estrema destra. E io credo che sia molto difficile in questo momento fare analisi lucide, analisi che siano sgombere dalle ideologie. Però di certo sappiamo che è estremamente riduttivo associare la sofferenza sociale che in questa fase si vive in Italia e che è tornata a esprimersi nelle piazze, come era accaduto lo scorso autunno, a goffi tentativi di neofascisti, negazionisti, e altre melasse che, come sapete, ci sono indigeste, di aprirsi dei varchi politici. Bene, nel frattempo il governo Conte ha deciso lo stanziamento di 40 miliardi, di altri 40 miliardi di euro, per nuovi ristori. Oltre a questo, alcune forze politiche che sostengono l'attuale esecutivo, in particolare Lega, Forza Italia, anche parte del Movimento 5 Stelle, stanno spingendo per un modello large di condono fiscale. L'obiettivo, il loro obiettivo è arrivare a cancellare oltre 60 milioni di cartelle esattoriali. Bene, anche se in forma diversa, la questione dei ristori e la questione del condono sono misure che agiscono direttamente sul mondo delle imprese, delle quali spesso beneficiano soprattutto le grandi imprese. Quello che è stato invece totalmente derubricato da parte del governo Draghi, come era già accaduto per quel che riguarda il precedente governo Conte, e il sostegno diretto alle fasce di popolazione che più di altre si stanno impoverendo in questa crisi. Ad esempio l'annosa questione dei sempre meno, dobbiamo dire, diritti legati al lavoro instabile e precario, la questione altrettanto annosa della demolizione del welfare, sono tutte tematiche che stanno contribuendo ad aumentare il divario sociale in tempi di pandemia. Allo stesso tempo stiamo però assistendo a tentativi importanti di organizzare, far convergere categorie di lavoratori, lavoratrici precarie che ad esempio nelle scorse settimane hanno dato vita a scioperi, mobilitazioni unitarie, come ad esempio accaduto il fine settimana del 27 marzo. Quel fine settimana riders, insegnanti, studenti, genitori, lavoratori e lavoratrici della logistica, del pubblico impiego, del settore dei trasporti, lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, della cultura, del mondo dell'arte, si sono unite per fare delle piazze che in un certo senso hanno restituito l'idea che la convergenza delle lotte non è un dato puramente evocativo, ma poi si concretizza quando ci sono vertenze reali, quando ci sono appunto delle lotte vere. Un importante passaggio in questa direzione è l'assemblea online che si terrà venerdì prossimo, è stata indetta dal percorso di lotta iniziato lo scorso 30 gennaio, il percorso di lotta intersindacale per un reddito nella pandemia, che è promosso da ADL Clobas Club e Sial Cobas. Segnaliamo anche che sabato ci sarà a Roma una nuova manifestazione nel mondo dello spettacolo, indetta questa volta da Bauli in Piazza, alla quale hanno aderito anche le realtà territoriali che fanno capo a Professionisti, Spettacolo e Cultura, Emergenza Continua. Sempre sul versante spettacolo segnaliamo che questa mattina a Roma un gruppo di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo e della cultura ha occupato il Teatro Globe a Villa Borghese.
Sì, cambiamo argomento. Intanto ci arrivano davvero tanti complimenti per il maglione bianco, la felpa bianca di Antonio, veramente da tutte le parti.
Bisogna sempre saper stupire.
Lo stile, senza stile non venire, si diceva una volta. Cambiamo argomento, parliamo di migrazioni e parliamo di una mobilitazione che ci sarà sabato prossimo a Trieste e sul confine italo-sloveno. Trieste, che negli ultimi periodi è diventato snodo di arrivo dei migranti, di transito, ma anche di ripartenza per tutte queste persone che cercano un futuro migliore per le loro vite. Da qui le rotte balcaniche si snodano verso altre direzioni, soprattutto verso il nord Europa. In queste zone, più volte l'abbiamo detto anche all'interno di questo TG, in queste zone di confine la polizia italiana ha effettuato dei respingimenti verso la Slovenia in maniera assolutamente brutale e senza nessun tipo di rispetto dei basilari diritti degli individui. Trieste, tra l'altro, è diventata simbolo dell'azione repressiva nei confronti della solidarietà dal basso per chi opera via terra. Abbiamo visto anche in questi mesi come altri enti, come per esempio Mediterranea, sono state attaccate invece per quella che è la solidarietà che portano nel nostro Mar Mediterraneo. Ci sarà una carovana, quindi una piccola carovana sul confine italo-sloveno, una carovana che toccherà tre punti significativi. Piazza della Libertà, che è proprio il simbolo di cura e di solidarietà, è quella piazza in cui i migranti arrivano e vengono accolti dalle associazioni, dai militanti e dai volontari e dalle volontarie che arrivano davvero dopo giorni e giorni di cammino difficile e difficoltoso. Si passerà poi al consolato croato e al valico di Pesek, entrambi simboli di politiche repressivi e di quella che è la violenza istituzionale che l'Unione Europea e lo Stato italiano stanno perpetrando nei confronti di questi esseri umani ormai da molto tempo. Sarà quindi un momento di solidarietà attiva, sarà anche un momento di denuncia verso quelle che sono le politiche di respingimento di Unione Europea e Italia. Migranti che poi vengono rimandati in paesi come la Slovenia e la Croazia, anche l'Unione Europea tra l'altro ha dichiarato quelle che sono le attività che la polizia croata, la polizia slovena porta avanti e le modalità soprattutto. Sarà anche un appuntamento di lancio per una futura carovana proprio nella Balkan Route, in quando il periodo lo permetterà. L'appuntamento per questa mobilitazione molto importante è alle ore 12 in Piazza della Libertà a Trieste. Per seguire la giornata di mobilitazione invitiamo a rimanere collegati con le pagine di Lesvos Calling e con la pagina di globalproject.info. Cambiamo argomento,
segnaliamo anche la pagina in profilo di Melting Pot. Per questa manifestazione. Adesso passiamo agli Stati Uniti, dove torna a salire la tensione sociale e politica. Proprio nei giorni in cui si sta svolgendo il processo a Derek Chauvin, che è l'ex agente della polizia di Minneapolis, che è accusato dell'omicidio di George Floyd avvenuto lo scorso giugno, un altro afroamericano, Duante Wright, è stato ucciso dalla polizia. Kim Potter, che è la poliziotta che ha esploso il colpo fatale che ha ucciso il ventenne di Minneapolis, si è dimessa con effetto immediato. Si è anche dimesso il capo della polizia del Dipartimento di Brooklyn Center, quello a cui apparteneva l'agente Kim Potter. Nel frattempo ci sono stati, sono diversi giorni da quando appunto c'è stato questo omicidio, che ci sono scontri a Minneapolis, nonostante la città sia blindata proprio perché si sta svolgendo il processo per l'assassinio di Floyd, e anche in altre città, in particolare Portland. E ascoltiamo in proposito il contributo dell'attivista Nicola Carella, che salutiamo, che ci spiega, entra un po' nel merito di tutte queste questioni.
Il processo è un processo molto mediatizzato, lo stanno seguendo tutti i principali media statunitensi, gli stanno dando grande risalto. C'è un'enorme pressione intorno a ogni singolo attore, del processo, dall'imputato al giudice, alla giuria stessa, e quindi c'è una sorta di spettacolarizzazione macabra della vicenda di George Floyd, nel quadro comunque di una città blindata da 15 giorni, il processo dura da 2 settimane, e proprio oggi è finito il giro dei testimoni dei PM, quindi l'accusa all'agente Chauvin, e adesso inizia la difesa, i testimoni della difesa, da cui tesi fondamentalmente che George Floyd era sotto effetto di alcune sostanze, per cui non si può correlare la morte a quei 9 tra i terribili minuti in cui la gente l'ha visto, tutto il mondo l'ha soffocato. Avviene questo processo in una città blindata con la Guardia Nazionale schierata, e che aumenterà, ha dichiarato che aumenterà la propria presenza in città, con i palazzi della legge, della polizia, del governo schermati da grate, e quindi avviene in questo contesto qui. Ora, a 15 chilometri, 10 miglia, in un posto che si chiama Brooklyn Center, che è un sobborgo di 30.000 abitanti, Ieri una poliziotta ha, domenica, scusate, ha ucciso un ragazzo di appena 22 anni, padre di una bambina di 2 anni, tra l'altro, che era completamente disarmato. La giustificazione è grottesca. Ha confuso il taser con una pistola. E la tensione in città è tale per cui il corpo, di Wright, così si chiamava il ragazzo, è rimasto 6 ore sull'asfalto ad aspettare la scientifica. Perché mentre si atteneva la scientifica, sono scattate una serie di dispositivi di militarizzazione, quindi sono arrivati 800 agenti dell'antisommossa che hanno messo meno tempo a proteggere la caserma della polizia di questa cittadina rispetto, che so, all'intervento, a quanto la polizia ci ha messo a intervenire a Capitol Hill durante il tentato colpo di Stato. Quindi in quelle 6 ore è stato completamente militarizzato il territorio, è arrivata la Guardia Nazionale, si è schierata la Guardia Nazionale ovviamente nelle Twin City, cioè quindi a Minneapolis e St. Paul, ed è stato ordinato il coprifuoco. Una folla è cresciuta intorno alla caserma di polizia e ha sfidato il coprifuoco, che doveva intorno alle 19. Lì sono iniziati gli scontri e qualche saccheggio. La polizia ha utilizzato una quantità di gas lacrimogeni e anche proiettili di gomma enorme. Peraltro, anche qui, strana coincidenza, negli stessi momenti il consiglio municipale di questa cittadina stava mettendo al bando sia i gas, gli agenti chimici che i proiettili di gomma, mentre la polizia stessa li stava usando. E sono andati avanti per 2 giorni, fondamentalmente, gli scontri. Contestualmente sono state convocate manifestazioni davanti ai distretti polizia di tutte le città degli Stati Uniti. Si è sceso in piazza a Los Angeles, New York, ma anche Denver, ma anche Kansas City. E si sono registrati, diciamo, gli scontri più violenti, scontato a Portland. Diciamo che in questo momento Minneapolis e la zona di Twin City ha una tensione che è palpabile nell'aria. Tra una settimana si ritira la giuria e si andrà a sentenza. Quello che succederà dopo si vedrà, insomma. Ricordo che è molto raro che negli Stati Uniti d'America un poliziotto venga condannato, anche in condizioni estreme, diciamo, in cui tutti l'hanno visto, c'era un ragazzino, cioè, figuriamoci, però non, è molto raro. Ovviamente è impensabile quello che potrebbe succedere qualora fosse assolto. Rispetto agli scontri, all'aumento della tensione improvvisa di questi giorni, si è registrato anche l'intervento del presidente Biden, che ha detto fondamentalmente qualcosa come: la gente se manifesta pacificamente va bene, però se ci sono i saccheggi, neanche scontri con la polizia, i saccheggi che sono proprio il tabù dei politici bianchi di Washington, se iniziano i saccheggi si è al di fuori della democrazia statunitense, quindi la merce fondamentalmente come garante di questo. E infatti ieri la polizia e la Guardia Nazionale è stata schierata a difesa di alcuni negozi. Staremo a vedere, ci sarà una settimana molto, molto tesa, attendendo l'esito del processo, che comunque continua a essere molto mediatico, molto spettacolarizzato.
E torniamo a parlare di politica italiana, di territorio italiano, perché tornano in Italia le trivelle per la ricerca di bacini petroliferi. Tra i primi provvedimenti, infatti, sono stati presi dal Ministero della Transizione Ecologica. Transizione ecologica è un termine molto forte per questo ministero, che è presieduto, lo ricordiamo, dall'ex responsabile dell'innovazione di Leonardo Spa, Cingolani. Ci sono ben 11 nuovi pozzi per l'estrazione di gas egregio sia in mare che in terraferma. Si tratta di pozzi e di ricerche in tutto il mare Adriatico, tra il Veneto e l'Abruzzo, nel canale di Sicilia e anche a terra in Emilia-Romagna, in provincia di Modena. Inoltre, sempre in Emilia, questa volta in provincia di Bologna, è stato approvato anche l'avvio della produzione di un pozzo già esistente a metano. sono ben 7 interventi che sono stati presentati negli anni scorsi e che erano fermi da tantissimi anni da parte di ENI, ovviamente sempre presente in questa operazione, della società Po Valley Operation Ltd e di Siam SRL, appunto progetti che per anni erano rimasti fermi al Ministero e appunto il neoministro Cingolani ha prontamente resuscitato invece di mettere, come dovrebbe essere, la parola fine.
Passiamo a una notizia dall'estero, ma parliamo comunque sempre di ambiente. Il governo giapponese vuole disperdere nell'Oceano Pacifico dell'acqua contaminata che è al momento immagazzinata nella centrale nucleare di Fukushima. Il Giappone dichiara che il progetto è stato varato e approvato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica delle Nazioni Unite, quindi pare sia una garanzia assoluta, ma noi non ci fidiamo assolutamente. Proposta contestata ovviamente da pescatori del luogo e ambientalisti, ma mi verrebbe da dire anche da persone di buonsenso. Di che acqua si parla? Pino ride sempre quando faccio il TG. Di che acqua si parla? Parliamo dell'acqua che fondamentalmente è stata utilizzata nel marzo 2011 quando uno tsunami colpì la costa nord orientale del Giappone. E questo tsunami fondamentalmente ha causato la fusione parziale dei noccioli di 3 dei 6 reattori nucleari della centrale di Fukushima. Per raffreddare le barre è stata utilizzata una quantità di acqua infinita, quasi 1,25 milioni di tonnellate di acqua, per capire circa 500 vasche olimpioniche. 500 piscine olimpioniche. I depositi che tengono l'acqua al momento dovranno essere utilizzati per altro, quindi c'è il rischio fortissimo che quest'acqua venga sversata in mare.
E facciamo un po' questo rimbalzo a livello globale, ci piace essere globali. Torniamo adesso in Italia, anche se rimaniamo sullo stesso tema, perché comunque tratta di questioni ambientali, parliamo di quello che sta succedendo in questi giorni in Val di Susa e su questo stiamo attendendo appunto aggiornamenti anche legati a Dana, la storica attivista Notav che è in carcere da settembre. Proprio adesso, a breve, ci dovrebbe essere la sentenza del Tribunale di Sorveglianza che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di scarcerazione che è stata presentata dai suoi legali. Bene, dopo l'ok, come dicevamo prima, le 11 trivellazioni esplorative, e arriva anche il via libera a TELT per la costruzione dell'autoporto di San Didero, un'opera connessa agli interventi per la realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione. 1000 agenti hanno sgomberato la scorsa notte il presidio contro l'autoporto e è chiaro che in pochi giorni la linea Draghi-Cingolani sulla transizione ecologica fa sempre un certo effetto pronunciare questo termine già di per sé ambiguo, sembra già tratta, ma come abbiamo scritto questa mattina su Global Project, quello che è accaduto in Val di Susa nella notte tra 12 e 13 aprile non è solamente lo sgombero di un presidio che aveva ovviamente come obiettivo quello di proteggere un territorio, tra l'altro uno dei pochi territori della Val di Susa ancora rimasti intatti dalla devastazione ambientale, ma è in realtà un chiaro segnale politico-militare, è stato fatto tra l'altro in grande stile, 1000 agenti che entrano in azione di notte, che ha avuto il chiaro intento di spianare la strada a chi fa appunto della devastazione dei territori, dell'ambiente, il proprio marchio di fabbrica. Fortunatamente la risposta di attivisti e attiviste Notav non si è fatta attendere, c'è stata una resistenza già nella notte tra il 12 e il 13 aprile, ci sono state manifestazioni ieri, continuano ad essere manifestazioni anche oggi e appunto oggi è una giornata importante, attendiamo il verdetto di Dana, ovviamente noi come redazione di Radio Sherwood e di Global Project, esprimiamo tutta la nostra solidarietà a un attivista che, ricordiamo, è in galera semplicemente perché non ha rinnegato il fatto di aver lottato per difendere il proprio territorio e tutto quello che ne consegue.
E vi aggiorneremo sui nostri media se ci saranno delle novità, e ci speriamo che ci siano delle novità positive. Mentre parliamo, come diceva giustamente Antonio, è in corso una manifestazione NoTav in Valsusa. Nel frattempo c'è Joker, il nostro cane mascotte, che vuole avvicinarsi al nostro tavolo, forse per condurre insieme a noi. Del resto, cioè, potrebbe benissimo farlo, mi verrebbe da dire. Bene, ultima notizia, è più che una notizia, è un appuntamento. Sabato 17 aprile a Venezia ci sarà un tavolo cittadino sulle nuove prospettive per la città. Dopo l'acqua granda del novembre del 2019, la pandemia, quindi l'emergenza sanitaria e sociale, e con fondamentalmente al momento, forse anche fortunatamente, la fine della monocultura turistica, serve a, per Venezia, delle politiche sociali, economiche e di direzione anche della città un attimino diversa. In questo periodo c'è stata sicuramente una vittoria importante che è, ovviamente è marcata fortemente dalle lotte che il Comitato No Grandi Navi, insieme a tutti i centri sociali del Nord-Est, ma non soltanto, ha portato avanti in questi anni, ossia quella che le navi al momento non passeranno all'interno di Venezia Centro Storico, ma comunque la proposta di far passare da altri canali le navi non è comunque una proposta accettabile, non può essere una proposta definitiva. Ci saranno dei tavoli di confronto molto interessanti, uno Grandi Navi a Venezia, appunto, della situazione, un altro dal titolo Il presente e il futuro della laguna, e l'ultimo Economie turistiche e città d'arte nella pandemia, sabato 17 aprile. Vi invitiamo quindi a seguire la pagina del Comitato No Grandi Navi per avere delle informazioni più precise. Molto bene. Questa era l'ultima notizia di questo TG. Adesso passiamo ai saluti.
C'è l'intervista domani a Eris. Domani c'è un'intervista a Eris che dovete seguire assolutamente sui nostri Instagram.
Domani alle ore si stanno ammazzando dalle risate. No, diamo un po' di appuntamenti. Domani alle ore 20 parte una nuova rassegna su Sherwood, nello specifico su Instagram. Esatto. Ci sarà una diretta alle ore 20 dal titolo, suggeritemi, Oltre Netflix, prima di Netflix. Una rassegna molto importante che vi invitiamo a seguire. Non ci sono, cioè oggi proprio l'abbiamo mandata in vacca.
L'abbiamo un po' mandata in vacca. Dopodiché vogliamo ovviamente ringraziare tutto il comparto tecnico, Pino, Ludovica, Annette e Clementine.
Noi, e anche Joker.
Ricordiamo che questo, vi ricordiamo che comunque ogni settimana, continua a esserci il TG fino alla fine di aprile, e ogni giorno. Nel frattempo vediamo esultanze, ma è rispetto alla partita della Fortitudo, che dicevamo prima, ci sono aggiornamenti. Ogni giorno la rassegna stampa alle 9 su Radio Sherwood e alle 10 su Gemini Network. Dopo questo noi vi salutiamo tutte le persone che ci hanno ascoltato, che nei prossimi giorni ci vedranno con il video che rimane sulle nostre pagine. E buonasera.
Sì, adesso è arrivata la notizia, l'abbiamo letta bene, la notizia che non riuscivamo a leggere dalla regia, questo è stato il problema, purtroppo non ricordiamo tutto. Domani uscirà su sherwood.it l'intervista a Harris, questo scrittore che al momento, attivista e scrittore che al momento pende la probabilità della sorveglianza speciale, fondamentalmente soltanto la motivazione è perché ha scritto un libro. Per tutte le informazioni, vi rimandiamo a domani sul sito di
Sì, e chiediamo scusa
sherwood.it.
per un po' la
Sì,
confusione che abbiamo
purtroppo
fatto alla fine.
abbiamo i fari puntati tanto addosso e non si leggeva il pizzino che ci hanno mandato. È una roba assolutamente seria perché soprattutto nella zona del Piemonte, dobbiamo dire, le misure della sorveglianza speciale sono utilizzate in maniera veramente senza nessun criterio logico. Quindi domani sul sito di sherwood.it.
Buonasera a tutti e tutte, ci salutiamo.
Sigla!
Sigla!
DG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.